Buonasera e benvenuti a tutti quanti in questa quarta lezione del nostro studio biblico di iChurch. Naturalmente come scuola biblica stiamo trattando l'argomento delle beatitudini. Questa sera tratteremo tratteremo la terza beatitudine in realtà. Voglio leggere il nostro testo base che si trova appunto in Matteo al capitolo 5 dal verso 1, dove è scritto così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto i suoi discepoli gli si accostarono. Allora Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Stasera è il turno della terza beatitudine, appunto verso 5. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Abbiamo detto che una delle parole chiave delle beatitudine è ora. Quindi beati mansueti, perché essi erediteranno la terra. Quando? Ora. Questo lo rivedremo chiaramente alla fine dello studio, dopo che abbiamo trattato questo argomento. Ho preferito non farlo la settimana scorsa, perché realmente c'è così tanto da imparare, c'è così tanto da ricevere, c'è così tanto da scoprire. Più si va a studiare, soprattutto nel testo greco, più si va a studiare nella cultura ebraica e più si scoprono cose veramente incredibili. Bisogna essere disposti in tutti i modi a rinunciare a vecchi modi di pensare, a vecchi insegnamenti, a vecchi modi di dire, di interpretare, di approccio alla scrittura. E questo è un lavoro continuo e costante che lo Spirito Santo personalmente sta facendo, e mi rendo conto di quanto sia profondo, mi rendo conto di quanto sia importante il lavoro dello Spirito Santo. L'altro ieri, mentre ero a Novara, ho detto una cosa che ho realizzato in maniera così forte dentro di me: per cacciare un demone ci vuole un secondo, non ci vuole niente, devi usare autorità. Nel nome di Gesù prendi autorità e cacci un demone. Per cacciare un vecchio insegnamento, un cattivo insegnamento, ci vogliono settimane, mesi, anni. Come è scritto appunto nella scrittura, la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, e c'è bisogno continuamente, costantemente, che il martello della parola vada a battere, a percuotere questa roccia, che è il modo vecchio di pensare, il modo religioso di pensare, il modo sbagliato di approcciare la scrittura, il modo sbagliato di vedere Dio. E voglio ringraziare Dio per l'opera meravigliosa e profonda che lo Spirito Santo personalmente sta facendo nella mia vita, ma come sto vedendo nella nazione, ovunque, andando in giro, girando, ma non soltanto attraverso i miei insegnamenti, lo vedo attraverso gli insegnamenti di diversi ministri in Italia, come il Signore li sta usando, li sta veramente utilizzando in maniera straordinaria per andare a demolire delle fortezze mentali che hanno tenuto il popolo di Dio lontano, che hanno tenuto le persone lontane dalla benedizione, dal realizzare le promesse e i benefici del regno di Dio. Quindi grazie, grazie a Dio per la predicazione del Vangelo del Regno, grazie a Dio per tutti coloro che lo stanno facendo in questo tempo, grazie a Dio per tutti coloro che si stanno disponendo e si stanno aprendo a questa meravigliosa rivelazione, che non è una nuova rivelazione in realtà, ma è un tesoro nascosto, come diceva Gesù, qualcosa che è sempre stato lì ed è una antica soluzione per un mondo moderno. E quindi continuiamo a parlare delle beatitudini. Stasera parleremo di mansuetudine, parleremo dei mansueti, parleremo di che cosa significa ereditare la terra, di che cosa significa cosa è la terra, qual è la differenza tra la terra e il mondo, come cosa che molto spesso, non avendo chiarezza su questo argomento, si sono costruite delle dottrine, degli insegnamenti veramente astrusi, degli insegnamenti che fanno accaponare la pelle. Quindi andiamo al nostro argomento, che è meglio. Quindi per fare semplicemente un semplice riepilogo per quanto riguarda la parola beato, perché quando noi andiamo a comprendere, come abbiamo detto, il vero significato della parola beato, andiamo a leggere le beatitudini con un altro sguardo, andiamo a comprendere il linguaggio di Gesù in maniera totalmente diversa. Abbiamo detto che le beatitudini devono essere lette e interpretate attraverso l'unico messaggio che Gesù ha dato, che è il messaggio del regno di Dio, che è il messaggio, la buona notizia del regno dei cieli. Quindi quando filtriamo ogni cosa attraverso questo insegnamento, attraverso questo messaggio, attraverso questa parola specifica che Gesù ha dato, chiaramente tutto cambia davanti a noi e tutto assume un significato ben diverso da quello che magari ci è stato insegnato o da quello che abbiamo ricevuto nel tempo. Quindi Dio va conosciuto non per tradizione, non per quello che ci è stato detto da altri, ma per una rivelazione diretta nella nostra vita. Ed è per questo che io voglio incoraggiare ogni persona che sta guardando, ogni persona che ascolta, a non semplicemente ascoltare un messaggio, a vedere un video, a seguire una scuola, che è buono, ma è molto limitato. Noi abbiamo la assoluta necessità di conoscere Dio in maniera diretta e abbiamo bisogno di una rivelazione diretta da parte sua nella nostra vita, perché quando Lui parla in maniera diretta ai nostri cuori, tutto cambia nella nostra vita. Quindi la parola beato cosa significa in realtà? La parola beato, al di là di quello che sono i vari significati deformati nei secoli, la parola beato significa letteralmente pienamente felice, significa serenamente felice, significa spiritualmente prospero, significa estremamente benedetto, significa fortunato, significa benestante, significa uno che gode o che è destinato a godere, e tutto questo beato a tal punto da essere ammirato e addirittura invidiato. Quindi la parola beato è una parola bellissima in realtà, che Gesù sta dichiarando nella vita delle persone. E una delle cose che abbiamo detto e che continuo a dire è: a chi sta parlando Gesù, a chi si sta rivolgendo Gesù? Quando elenca tutta questa serie di persone che sono i poveri in spirito, coloro che fanno cordoglio, i mansueti, gli affamati e setati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, quelli che si adoperano per la pace, i perseguitati a causa della giustizia. Gesù sta forse dividendo l'umanità in diverse categorie, mettendo alcuni in una posizione, alcuni in un'altra? No, Gesù sta parlando alle folle. Gesù, parlando alle folle, sta parlando a tutto il genere umano. È scritto qui al capitolo 7, al versetto 28, sempre di Matteo, che Gesù, quando ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ora, Gesù quando parla, parla alle folle. Gesù quando parla, parla alle persone in maniera singola. Gesù quando parla, parla all'umanità intera. In questo caso, quando parla dei beati, quando dichiara le beatitudini, lui sta dichiarando le beatitudini sul popolo mondiale, non soltanto sul popolo di Israele o su coloro che lo stavano ascoltando, sull'audience che lui aveva in quel momento, ma su tutto il popolo umano, su tutto il genere umano. E quindi quando parla delle beatitudini, ancora una volta lui indica non una categoria di persone in chiare difficoltà, quindi i poveri, quelli che fanno cordoglio, quelli che sono perseguitati. No, lui sta descrivendo l'intero genere umano, passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno, dove l'unica soluzione e l'unica risposta è il regno di Dio. Noi, in maniera abbastanza religiosa, abbiamo sempre detto che Gesù è la risposta. Abbiamo detto, abbiamo frasi del tipo Cristo è la risposta, Gesù è la risposta, senza nulla togliere chiaramente a persone che hanno predicato e che fanno un lavoro straordinario ancora oggi e che sono degne della nostra stima, degne della nostra ammirazione, non c'è dubbio, penso al gruppo di Cristo la risposta, che è uno dei gruppi che ha fatto la storia in Italia e che continua a farla, nella figura di Paul Sheffer, di Clark Sloan, con il quale c'è un rapporto meraviglioso. Ma Gesù non ha mai presentato se stesso come la risposta. Gesù ha presentato il regno di Dio come la risposta. In Matteo 6 Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date, perché sono in esso. Gesù infatti non è il regno di Dio, Gesù è la porta che ci conduce al regno di Dio. Gesù non è la porta che ci porta in paradiso, Gesù non è la porta che ci fa accedere all'aldilà, Gesù è la porta che ci fa accedere al regno di Dio con tutti i suoi benefici, con tutta la sua potenza, con tutta la sua gloria, con tutto quello che viene messo a nostra disposizione per vivere una vita come piace a Dio e per sperimentare il regno di Dio qui e ora. Quindi la parola beato, che è stata storpiata nell'arco dei secoli, in realtà attraverso la bocca di Gesù assume l'unico e vero significato, vedendo il tutto in accordo a quello che è il filtro interpretativo, che è il regno di Dio. E in vista di questo noi comprendiamo che quando Gesù dava le beatitudini non stava indirizzando la mente delle persone a dopo la loro morte, ma le stava indirizzando ad una condizione che potevano vivere mentre erano ancora in vita. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Ora vi chiedo di fare veramente molta attenzione, perché questo argomento mi è costato una settimana di stop, e anche se mi sarebbe in realtà piaciuto potermi fermare ancora di più per poter studiare ancora di più, per poter dare ancora di più, ma mi rendo conto che non si avrà mai una rivelazione definitiva sugli argomenti, e quindi per ora iniziamo con quello che abbiamo e diamo quello che abbiamo e quello che abbiamo ricevuto. Quindi beati mansueti, perché essi erediteranno la terra. Quando sono andato a studiare questa parola mansueto, io ho approcciato lo studio di questa parola, di questo concetto, con quello che è stato sempre l'insegnamento che ho ricevuto negli anni, con quel poco che insomma ho potuto ricevere, perché anche se sono 30 anni di studio, alla fine ti rendi conto che più ricevi e più hai bisogno di ricevere, che più sai e più hai bisogno di sapere, più scavi e più ti rendi conto di quanto sia immenso il tuo dover scavare nei prossimi anni, perché è un pozzo senza fondo, è un abisso, abisso chiama abisso, come dice la scrittura, ed è qualcosa di immenso. E quando andiamo a studiare la parola mansueto, nel testo greco la parola mansueto, praus, in quanto aggettivo, e prautes in quanto sostantivo, ha un significato veramente incredibile. Perché dico questo? Perché una delle caratteristiche che io attribuivo, la figura che io attribuivo al termine mansueto, all'aggettivo mansueto, la prima figura che mi veniva in mente davanti è la pecora. Si parla sempre della mansuetudine della pecora, è stato insegnato, io stesso ho insegnato su questo argomento, e non rinnego chiaramente quello che ho insegnato, nel senso, dico in senso buono, perché ho dovuto rinnegare così tanti insegnamenti negli ultimi anni, cose che avevo detto nel passato, e sto prendendo seriamente l'idea di cancellare pure dal sito vecchie predicazioni che non rispecchiano più il mio modo di pensare, non rispecchiano più quello che credo sia il pensiero di Dio. Però andando a studiare su questo argomento c'è stata una si è rafforzata un'idea nel mio cuore, ed è per questo che ho preferito aspettare ancora una settimana. Studiando su alcuni libri ho trovato delle definizioni veramente straordinarie. Ripeto, perché quando parliamo approcciamo il concetto della mansuetudine, la prima cosa che ci viene in mente è una persona così, un po'... quella persona è molto mansueta, cioè del tipo quella persona si fa fare tutto quello che gli altri vogliono, cioè non dice mai niente, muta muta, zitta zitta, una persona che come una pecora si lascia condurre ovunque, gli puoi fare quello che vuoi, non avrà nessuna reazione. Perché? Perché è una persona molto mansueta, gli puoi parlare, puoi dirgli le cose, perché sai, è una persona che si sottomette facilmente, è una persona che non alza molto la testa, non riesce a ribellarsi tanto, perché è una persona mansueta. Quando vai a studiare in realtà sulla mansuetudine, ti rendi conto che questo concetto è vero, ma è vero in parte, e se non hai l'altra parte della medaglia avrai un concetto molto distorto della mansuetudine, soprattutto quando si va a parlare del nostro Signore Gesù, che è chiaramente stato ed è la persona più mansueta che sia mai esistita sulla faccia della terra. È stato profetizzato da Isaia che Gesù era la persona più mansueta, è stato profetizzato pure nell'Antico Testamento in riferimento proprio a Mosè, che era una delle persone definita la persona più mansueta sulla faccia della terra, ma che poi sarebbe venuto un profeta che sarebbe stato maggiore di lui. E in Ebrei è scritto proprio al capitolo lo leggeremo comunque, è scritto, lo prendo subito, in Ebrei al capitolo 3, dove dice: Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggiore gloria a colui che ha fabbricato una casa della casa stessa. Quindi quando si va a parlare di mansuetudine, quando andiamo alla parola in greco praotes, quindi andiamo al sostantivo, ci rendiamo conto che prima di tutto questa parola praotes è una parola molto difficile da tradurre. Ad esempio in inglese è stata tradotta in diversi modi, la parola prautes o praus può essere tradotta con la parola mite, con la parola umile e con la parola gentile. Quindi la parola mansueto, mansuetudine, mansueto come sostantivo può essere tradotto come una persona che è un mite, un umile, un gentile, una persona gentile. Però in tutti questi significati non troveremo mai la giusta e vera definizione nella cultura delle parole che abbiamo, perché questa parola prautes ha un significato ancora più profondo. E mi spiego, ho scritto qualche cosa, ho buttato giù qualche appunto e desidero leggerlo in modo tale da essere più preciso. Prautes non consiste soltanto in un comportamento esteriore di una persona o nei suoi rapporti con altre persone. La parola prautes indica, guardate che bello, è un'anima intrisa e intrecciata nella grazia. Una persona mansueta, un mansueto di cuore, è una persona che è intrisa e intrecciata, viene usata questa parola, intrisa, cioè inzuppata, mescolata, è un tutt'uno, intrecciata con la grazia stessa. La mansuetudine implica, attenzione perché qua entriamo nel vivo, indica una capacità di accettazione della volontà di Dio senza contestare o resistere. Ok, calma, quando noi leggiamo questo e diamo questa definizione, diamo l'immagine di quello che è il nostro concetto comune di mansuetudine, cioè una persona che cammina verso una direzione senza fare alcuna resistenza o senza contestare. E questa è l'immagine dell'agnello di Dio. Isaia lo chiama come una pecora muta che diede il suo dorso ai suoi tosatori. Ora, la parola mansueto, la parola prautes nel Nuovo Testamento è sempre o quasi sempre collegata con la parola umile o con la parola umiltà. Vi do dei riferimenti scritturali. In Efesini 4:1 e 2, Efesini 4:1 e 2 dice: io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Andiamo avanti in Colossesi al capitolo 3 al versetto 12, è scritto così: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Nell'elenco che Paolo fa, ad esempio, nel frutto dello Spirito, quando parla del frutto dello Spirito in Galati al capitolo 5, la parola mansuetudine è associata alla parola autocontrollo, quindi mansuetudine, umiltà, mansuetudine, autocontrollo. E quindi ce la dice lunga su quella che è la caratteristica della mansuetudine. Quindi la mansuetudine è prima di tutto una forma di mitezza davanti a Dio, ed è anche tale davanti agli uomini, soprattutto a quelli malvagi. Ok? E qua entriamo ancora più in profondità. La mansuetudine accetta senza contestare o resistere la volontà di Dio anche davanti alle persone, e in maniera particolare davanti alle persone malvagie. Ora, il significato della parola mansuetudine o mansueto, prautes in questo caso come sostantivo, usato comunemente, suggerisce nella mente delle persone la caratteristica della debolezza. Quindi una persona mansueta, nel mio pensiero, nel mio modo di vedere, è fondamentalmente una persona debole, una persona che non sa contestare, una persona che non sa ribellarsi, una persona che non sa reagire, accetta le cose così e va avanti, muta, va avanti in silenzio, senza contestare, senza reagire. Ma, e qua viene il bello, questa è la cosa che mi ha mandato in crisi studiando la settimana scorsa. La parola prautes, se viene tradotta con la parola gentile o gentilezza, ha a che fare con un modo esteriore, ha a che fare con delle azioni esteriori, quindi qualcosa di esterno. Una persona gentile lo vedi nelle azioni. La parola invece mansueto, prautes, descrive una condizione della mente e una condizione del cuore, qualcosa di interno all'uomo. Ed è quindi chiaro, deve essere chiara una cosa, che la mansuetudine manifestata da Gesù non deve essere considerata o vista come debolezza, ma come frutto della potenza di Dio. E spiegherò questo qua, perché questo è il cuore. I mansueti erediteranno la terra. I mansueti non sono coloro che sono deboli, non sono coloro che non alzano la testa, la cresta, o che non reagiscono, non dicono mai niente. I mansueti, nel pensiero comune di un uomo, il mansueto è quello che sembra essere indifeso e che non può aiutare se stesso. Ma il Signore Gesù era mansueto perché aveva a sua disposizione tutta la potenza di Dio e non la usò. Quindi la mansuetudine ha a che fare con una disposizione di cuore e della mente, dove tu sai che puoi esercitare, reclamare, esercitare la potenza e reclamare i tuoi diritti quando ne hai l'autorità per farlo, e non lo fai perché sai che Dio sta operando per un progetto molto più grande, un progetto molto più ampio. Quindi quando parliamo di mansuetudine, sta parlando di un'attitudine del cuore e della mente, lo ripeto, che riferito a Gesù, e ora vedremo alcuni passaggi straordinari della scrittura dove Gesù spiega e ci fa comprendere questo atteggiamento di mansuetudine, perché Gesù è umile e mansueto di cuore, perché il progetto di Dio e la volontà di Dio, il piano di Dio, era molto più importante di una reazione legittima che poteva avere o che poteva manifestare davanti agli uomini, davanti a principati e potestà. E ora guardate questa sfilza di riferimenti che voglio darvi stasera, perché comprenderemo poi alla fine perché i mansueti riescono a ereditare la terra e cosa significa ereditare la terra, e spiegheremo anche che cosa è in realtà la terra di cui sta parlando Gesù. In Giovanni al capitolo 10, purtroppo non posso andare lentamente, devo andare abbastanza velocemente, in Giovanni capitolo 10, Gesù esordisce dicendo che lui è il buon pastore. Vi ricordate? Dice qua al versetto 11: io sono il buon pastore, e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Al versetto 9, prima, dice: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Poco più avanti, lui continua a dichiarare se stesso come il pastore che dà la vita per le pecore. Guardate qua al versetto 16: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, e anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Ma guardate cosa dice il versetto 17 e 18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso, e io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto da parte del Padre mio. Quindi Gesù definisce prima se stesso la porta, definisce se stesso come il buon pastore, e poi quando dice io darò la mia vita per le pecore, sta di nuovo definendo se stesso l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi sta parlando del fatto che lui ha potere che ha ricevuto dal Padre per fare qualunque cosa, ma la sua mansuetudine, la mansuetudine che lui mette in atto, dice così, la spiega in questo modo: io ricevo il potere dal Padre mio e decido di usare quel potere non per fare vendetta, ma per deporre la mia vita. Decido di usare quel potere per dare me stesso, per dare la mia vita e per poi riprenderla. Quindi la mansuetudine non consiste in un'assenza di potenza, ma consiste nel decidere di usare la potenza per sottomettere se stesso alla volontà di Dio, ad un progetto più grande, ad un piano sovrano che permetterà alla salvezza di arrivare a tutto l'essere, tutto il genere umano, a ogni singolo essere umano. Guardate ancora più avanti. Gesù è la pecora muta, appunto, come dicevamo, descritta in Isaia al capitolo 53, quello che noi conosciamo appunto come Isaia 53. Guardate la mansuetudine del buon pastore, la mansuetudine di colui che si è definito la porta attraverso il quale le pecore entrano ed escono. Quindi se entrano ed escono non sta parlando del paradiso, non sta parlando della salvezza eterna. Per entrare e uscire c'è bisogno di una condizione terrena, quindi sta parlando del regno di Dio. Qui Isaia 53, il versetto 7: maltrattato ed umiliato non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse la bocca. Vi ricordate quando Gesù era sulla croce e tutti dicevano: ha salvato altri, perché non salva se stesso? Vediamo se ora chiama Elia, vediamo se ora viene Dio, vediamo cosa succederà. E Gesù, in quel momento, ha mostrato la sua grande mansuetudine, perché pur avendo l'opportunità di distruggere tutti e di vendicarsi e di dimostrare chi era, lui si è sottomesso, dice qua, come abbiamo scritto, senza contestare, senza resistere e senza opporsi alla volontà di Dio. Lui è stato mite, lui è stato mansueto, perché aveva a disposizione tutta la potenza di Dio e non l'ha usata per fare del male alle persone che lo stavano uccidendo, che lo stavano inchiodando alla croce, ma l'ha utilizzato per deporre la sua vita e per poi riprendersela, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Ci vuole mansuetudine per non aprire la bocca di fronte a coloro che ti stanno accusando ingiustamente. Guardate in Matteo al capitolo 26, guardate la mansuetudine dimostrata da Gesù quando nel Getsemani lo vengono ad arrestare. Matteo 26 dice qua al versetto 50, Gesù disse, parlando con Giuda: amico, cosa sei venuto a fare? Allora egli, accostatosi a Gesù, gli pose le mani addosso e lo presero. Allora essi, accostatisi a Gesù, ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, trasse fuori la sua spada e percosse il servo del sommo sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Gesù disse, ed era Pietro, sappiamo che era Pietro: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Sapete quant'era una legione? Una legione di angeli era da 6.000-7.000 soldati, quindi si parla di 6.000-7.000 angeli. Fate il conto per 12, stiamo parlando di 70.000-80.000 angeli a disposizione. Se soltanto uno mise in fuga e distrusse letteralmente l'esercito del faraone quando Israele passò il Mar Rosso, pensate cosa potevano fare 70.000 angeli. Potevano letteralmente rivoltare il mondo intero, prendere ogni soldato romano e ogni soldato dei sommi sacerdoti e mettere la testa sotto e infilarli con la testa nella terra direttamente e lasciarli a piedi in aria. Gesù ha detto: io potrei in questo momento difendermi, potrei chiedere aiuto al governo celeste, ma non lo faccio. Gesù ha dimostrato in quel momento la sua mansitudine perché rimase fermo e costante in quello che era il piano di Dio che si stava adempiendo, non solo per la sua vita, attraverso la quale si sarebbero poi adempiute le profezie dell'Antico Testamento, ma sarebbe adempiuta l'opera di Dio per l'umanità intera. Quindi guardate quanto sia importante la mansuetudine, non solo per la nostra vita, per vedere Dio all'opera della nostra vita, ma Dio si serve della mansuetudine nella nostra vita per poter benedire la vita di tutte le persone che dipendono dalla nostra sfera di azione. Giovanni 19, guardate questo episodio straordinario. Gesù si trova davanti a Pilato subito dopo essere stato flagellato in Giovanni 19, ricordo ancora l'immagine del film La Passione di Cristo. Guardate qui il versetto, Giovanni 19, il versetto 5. Gesù dunque uscì portando la sua corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. In realtà nel testo greco non c'è scritto "e Pilato disse loro", perché nel testo greco in realtà lascia comprendere che non è stato Pilato a dire quella frase, ma è stato Gesù. Infatti, se noi leggiamo per come è l'originale, leggiamo in questa maniera: Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora e disse loro: ecco l'uomo. Ora, quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie, si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. E i giudei gli risposero: noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole ebbe ancora più paura e, rientrato nel pretorio, disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. E Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? E Gesù rispose, io aggiungo, nella sua mansuetudine: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggiore colpa. Gesù poteva chiedere al Padre legioni di angeli per liberarlo nel Getsemani e non chiese aiuto durante la flagellazione, quando si trovò davanti a Pilato e lui aveva l'opportunità per essere liberato, anche se la sua carne era totalmente a brandelli, non c'era un centimetro quadrato del suo corpo, della sua carne che non sanguinava, lui accettò senza contestare e senza resistere, senza opporre resistenza, la volontà di Dio che si stava adempiendo attraverso i farisei che avevano consegnato Gesù nelle mani di Pilato. E Pilato era solo uno strumento e gli disse: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Quindi la mansuetudine di Gesù in quel momento, pur avendo, sapendo di avere a sua disposizione tutta la potenza di Dio, non la utilizzò perché doveva adempiere il grande mandato. Numeri, al capitolo 12, al versetto 3, ci dice che Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Ma noi sappiamo che Gesù è quel profeta, quell'uomo di Dio più grande di Mosè, di cui si era parlato, di cui si era profetizzato nell'Antico Testamento. E quando andiamo a leggere in Matteo al capitolo 11, Gesù attribuisce a se stesso questa qualità. Matteo 11, 28 dice così: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo alle vostre anime, poiché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Perché possiamo trovare riposo alle nostre anime? Solo quando impariamo da Lui. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore. Noi impariamo da Lui e riceviamo riposo alle nostre anime quando prendiamo il giogo di Cristo nella nostra vita. Cos'è il giogo di Cristo? È la chiamata ed il proposito di Dio nella nostra vita. E noi sappiamo che quando noi vogliamo fare la Sua volontà, in un modo o in un altro, ci saranno delle sofferenze, ci saranno ci saranno delle persecuzioni, ci saranno delle cose che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote, che non ci permetteranno che cercheranno di non adempiere il piano di Dio nella nostra vita. Ma quando noi impariamo da Lui, la nostra via d'uscita è imparare da Lui. Lui è il nostro modello, Lui è il nostro esempio, Lui è il nostro coach personale, Lui è il nostro allenatore, Lui è il nostro maestro, Lui è tutto quello di cui abbiamo bisogno per imparare a vivere il regno di Dio qui ed ora sulla terra. Quindi noi possiamo trovare pace soltanto quando abbracciamo il pensiero, abbracciamo questo insegnamento della mansuetudine, che non significa essere indifesi, che non significa essere stupidi, che non significa non avere forza, che non significa essere deboli, che non significa non reagire, che non significa non saper dire la propria, che non significa non riuscire ad alzare la testa, che non significa non essere una voce fuori dal coro. Significa comprendere qual è la volontà di Dio per la nostra vita e portarla a termine, costi quello che costi, anche se questo significa soffrire. Anche se questo significa rinunciare, anche se questo significa dover fare delle decisioni importanti, rinunciare ai propri sogni, rinunciare ai propri progetti per abbracciare il piano di Dio, il progetto di Dio nella nostra vita, il giogo di Cristo da portare non da soli, ma insieme a Lui, perché il giogo è qualcosa che veniva messo sui tori, sui buoi, ed era qualcosa che veniva messa a coppia. Quindi Gesù ha detto: prendete su di voi il mio giogo, significa tu ed io lo portiamo insieme, tu non sarai mai solo in questo viaggio. Gesù ha detto: io vi prometto che sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, fino alla fine. Quindi non è un giogo da portare da soli, ma è un giogo condiviso insieme a Cristo. Guardate qui in Matteo al capitolo 21, dobbiamo correre. Matteo capitolo 21 si parla dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, e guardate qui al versetto 3, quando Gesù dà le disposizioni per portare il puledro d'asina, dice: se qualcuno vi dice qualcosa, ditegli il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà presto. Or questo accadde affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, il profeta Zaccaria, che dice così: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, un figlio di una bestia da soma. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, condussero l'asina e il puledro, posero su questi i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. Le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridavano dicendo: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e messa in agitazione, e dicevano: chi è costui? E le folle dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazareth, di Galilea. Alleluia. La mansuetudine, abbiamo visto che è una caratteristica straordinaria. Voglio ripetere, deve essere chiaramente compreso quindi che la mansuetudine manifestata da Gesù è frutto della potenza di Dio. Nel pensiero comune un uomo è mansueto quando sembra indifeso e quando non può aiutare se stesso, ma nel pensiero di Dio, nel cuore di Dio, nella mente di Dio, il Signore Gesù era mansueto perché aveva a sua disposizione tutte le risorse, tutta la potenza di Dio. E quindi lui scelse una strada di mansuetudine, scelse di non approfittare, scelse di non utilizzare, scelse di non reclamare i propri diritti quando gli sarebbe convenuto, perché il rinunciare a certe cose per un bene più alto, per una volontà di Dio alla quale non dobbiamo resistere, sapendo che quella è la volontà di Dio che porterà non solo un beneficio, magari non subito istantaneo alla nostra vita, ma che sicuramente porterà un beneficio a tante persone che si trovavano in quel luogo e che si trovavano accanto a Gesù e che oggi noi dopo 2000 anni riusciamo ancora a godere di questo beneficio. Quindi i mansueti erediteranno la terra. Abbiamo parlato tantissimo nei mesi passati per quanto riguarda il concetto dell'eredità, di essere eredi, concetto di ereditare. Voglio ricordare appunto Romani 8:17, molto velocemente, quello che scrive Paolo: se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Galati 4, versetti 6 e 7: ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito suo nel Spirito del Figlio nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Abbiamo parlato molto dell'eredità. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio sulla terra. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio nella vita degli uomini. Gesù è venuto per rimettere il regno di Dio nelle mani del Padre. Lo leggiamo in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 24-25, dice: poi verrà la fine quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Come lo ha fatto? Come ha restaurato il regno Gesù? Lo ha fatto insegnando il regno di Dio. Abbiamo visto che Gesù ha insegnato sul regno di Dio per 3 anni, tutte le parabole che lui ha insegnato erano fondate sul regno di Dio. Ha predicato il regno di Dio, perché l'insegnamento è una cosa, la predicazione è un'altra cosa. L'insegnamento produce un cambiamento di cultura, un cambiamento di mentalità. La predicazione produce ispirazione. E insegnando il regno di Dio, predicando il regno di Dio e dimostrando il regno di Dio con la potenza, con i segni, con i prodigi, con i miracoli. Ora, che cosa è il regno? Il regno di Dio, lo voglio ripetere, il regno di Dio è l'influenza di governo del Re Gesù sul suo territorio, quindi sulla terra, facendo impatto su di esso con il suo potere, con i suoi principi, con le sue leggi, con i suoi valori morali, producendo una cittadinanza, quindi dei cittadini, che riflette la cultura e lo stile di vita del re stesso. Quindi il regno di Dio è l'influenza del governo del re Gesù sulla terra. Quindi quando parliamo che i mansueti erediteranno la terra, di che cosa sta parlando in realtà Gesù? Significa che Gesù è venuto per, letteralmente, attraverso la restaurazione del regno di Dio e l'insegnamento del regno di Dio nel cuore delle persone, le persone cominciano di nuovo a ripossedere, ad ereditare di nuovo, nuovamente, quello che era loro, apparteneva a loro originariamente. Quindi attraverso Cristo noi riprendiamo la nostra legittima identità di eredi, di figli, di eredi. Attraverso cui Cristo riprendiamo la nostra legittima eredità, la terra. Attraverso Cristo riprendiamo la nostra legittima autorità per influenzare la terra. Quindi i mansueti che eredono la terra, se noi la vediamo sotto l'ottica di Gesù, di quella che è stata l'opera di Cristo, lui che è il mansueto per eccellenza ha di nuovo ereditato la terra. Ok, quando vediamo le beatitudini, la prima persona che dobbiamo vedere è Gesù. Gesù, il mansueto per eccellenza, ripossiede, eredita le terre, cioè attraverso il regno di Dio, attraverso la sua opera, l'insegnamento, la predicazione, la dimostrazione, attraverso tutto quello che lui ha fatto, attraverso il sacrificio sulla croce, attraverso la sepoltura, la resurrezione, l'ascensione, e attraverso il dare lo Spirito Santo, lui ha rimesso di nuovo nelle mani degli uomini di nuovo l'eredità che era stata perduta, la terra. I mansueti erediteranno la terra, i mansueti saranno rimessi di nuovo in una condizione dove potranno gestire la loro proprietà. Ereditare la terra non significa semplicemente ho un pezzo di carta che mi viene detto che ho ereditato qualcosa. Quell'eredità rappresenta, quel foglio rappresenta qualcosa di concreto, qualcosa di chiaro, cioè la terra. Come noi ereditiamo la terra? Che cosa è la terra? Ok? Allora dobbiamo andare a studiare su questo argomento, che è molto importante, perché negli insegnamenti che vengono fatti nei luoghi di culto molto spesso si fa una grande confusione tra ciò che è il concetto della terra e ciò che è il concetto del mondo. Molto spesso si confondono queste due cose. Una cosa è la terra, una cosa è il mondo. E voglio farvi sapere stasera, e ve lo dimostro molto velocemente, che c'è una terra, ma che ci sono due mondi. Una terra e due mondi. La parola terra nel greco ge, da cui viene la parola geo, no, da noi no, prendiamo la parola geo. La parola ge o geo rappresenta la terra fisica, letteralmente rappresenta il suolo fisico, il pianeta, ciò che Dio ha creato in maniera fisica. Quando si parla del mondo, si parla del mondo, si parla di cosmos. La parola che più comunemente viene tradotta con la parola mondo dal testo greco, la parola greca è cosmos. Che cos'è il cosmos? Per noi il cosmos è, da cui deriva la parola italiana cosmo, per noi è tutto ciò che riguarda l'astronomia, ok? Tutto quello che riguarda le stelle, il cielo, le galassie, eccetera. C'è lo studio delle galassie, lo studio degli astri, lo studio di tutto ciò che è astronomia. Ma in realtà la parola cosmos nel testo greco ha un significato straordinario. Voglio darvi tre significati fondamentali della parola cosmos. La parola cosmos significa autorità di governo. La parola cosmos significa sistema di controllo. La parola cosmos significa potenza attraverso l'influenza. Quindi comprendiamo che quando ad esempio Gesù dice voi siete in questo mondo, ma non appartenete a questo mondo, non sta parlando del pianeta Terra, non sta parlando della Terra fisica, ma sta parlando del sistema di questo mondo. Ad esempio, in Giovanni, guardate in Giovanni al capitolo 15, ricordate queste parole, Giovanni 15, versetto 19, dice il versetto 18, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Di chi sta parlando? Di quale mondo parla? Parla della terra? Parla del genere umano? No, non sta parlando del genere umano, sta parlando del sistema che governa il genere umano. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Quando parla del mondo, non sta parlando delle persone, sta parlando del sistema, ok? Quando parla del mondo, ad esempio, se voi andate più avanti, se andiamo più avanti, parla di odio, parla di persecuzione. Ma a chi si stava riferendo in quel contesto Gesù quando stava parlando con i discepoli? Guardate, quando parla del mondo, non sta parlando di ciò che è al di fuori delle comunità o al di fuori di quella che noi chiamiamo chiesa. Quando parla del mondo parla del sistema di controllo, sta parlando del ciò che influenza. E guardate, al versetto 25 dice, versetto 24 di Giovanni 15, se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Di quale mondo stava parlando Gesù? Gesù stava parlando del sistema religioso, del sistema di controllo. Gesù ha detto, voi siete in questo sistema, ma non appartenete a questo sistema. C'è una terra, ma ci sono due mondi, due sistemi di controllo, che è il sistema satanico e diabolico, che è quello dove il diavolo sta governando, ma c'è anche il regno di Dio. Il regno di Dio è il sistema di controllo originale, è l'autorità di governo originale, è la potenza che influenza la terra. La terra è neutra, è neutrale, non può decidere, non può fare niente. Tu prendi un pezzo di ferro, ne fai un coltello, il coltello è neutrale, lo puoi utilizzare per uccidere qualcuno, lo puoi utilizzare per sbucciare una mela o un'arancia e dare da mangiare a qualcuno, per tagliare la carne e dare da mangiare a qualcuno. Il coltello è neutro, l'influenza che noi diamo al coltello la decidiamo noi. Quindi c'è un sistema di controllo oggi sulla Terra e un altro sistema di controllo che sta andando in contrapposizione. Sono i due regni, il regno di Satana e il regno di Dio. Ed è Gesù, ne parla abbondantemente. Vi ricordate ad esempio in Marco al capitolo 3, quando lo accusavano che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebub? Marco 3 versetto 22, gli scribi erano discesi a Gerusalemme e dicevano: egli ha Belzebub, scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma Gesù: chiamateli a sé, disse: venite qua, devo spiegarvi un paio di cose. Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunta alla fine. Guardate cosa dice Gesù qua in Luca 11, nello stesso episodio. Dice: ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Quindi la terra è neutrale, ma ciò che fa la differenza è il regno che sta influenzando. I mansueti erediteranno la terra, i mansueti riusciranno a ricevere legalmente ciò che è loro e riusciranno ad influenzare la terra con il regno di Dio. Quando vi ricordate quando Gesù dice in Marco al capitolo 16, per me è stata una rivelazione, onestamente, quando ho letto questo sotto quest'ottica totalmente diversa. Marco 16, il versetto 15: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Questa parola, se noi la leggiamo così, è come se Gesù stesse dicendo: andate, lasciate le vostre case e andate in tutti i luoghi più remoti del mondo. Ora, c'è chi ha una chiamata magari a lasciare ogni cosa e ad andare in ogni parte del mondo, lì dove Dio lo guida, ma Gesù non sta parlando della terra: andate in tutta la terra, a tutte le nazioni. Gesù sta dicendo: andate in tutti quei posti che sono influenzati dal regno di Satana e influenzate quei luoghi e quei posti e quelle persone con la cultura del regno di Dio. Ed è importante che qua, quando Gesù dice andate per tutto il mondo, sta parlando del sistema. Andate ad influenzare la terra con il sistema del regno di Dio. E qua dice: andate a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Nel testo greco la parola creatura potrebbe essere anche tradotta con la parola: andate a predicare il Vangelo ad ogni cosa che è stata creata. Non parla semplicemente delle persone, ma parla della terra, parla di tutto ciò che è e che rappresenta il creato. Quindi non solo le persone, ma anche le persone. Voglio farvi riflettere su questo argomento, perché Gesù in Luca 12, in Luca 19, quando si trova a casa di Zaccheo, e lui dichiara, il versetto 9 dice: Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Non dice a salvare coloro che erano perduti o colui che era perduto, è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è venuto a portare redenzione non solo all'umanità, ma alla terra, a tutto ciò che è stato creato. Noi siamo chiamati ad influenzare questa terra. Ecco perché non dovremmo mai desiderare di andare via da questa terra, ma dovremmo sempre desiderare di rendere questa terra un posto migliore. Noi non siamo chiamati a lasciare la terra, noi siamo chiamati ad influenzare la terra. Ecco perché Romani 8, versetto 19, quando noi leggiamo sotto questa luce, 8:19, infatti il desiderio intenso della creazione, non delle creature, non delle persone, della creazione, dello stesso concetto utilizzato in Marco 16, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutta la creazione. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. La parola manifestazione in questo caso è la parola è apocalipsis, che significa, ascoltate queste parole per favore, la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. La creazione aspetta la tua manifestazione. La parola manifestazione significa schiusura, qualcosa che si schiude, qualcosa che si apre. Noi molto spesso ci siamo rintanati come dei topi nelle nostre comunità, avendo la paura del mondo esterno. Ci siamo rinchiusi, mentre dice la Bibbia che Dio, la creazione aspetta che i figli di Dio si schiudano, che escano fuori dalla corteccia, dal bozzolo, che escano fuori da quell'uovo, da quella cortina di metallo. La manifestazione significa anche l'apparizione, l'avvenuta, l'illuminazione, la rivelazione. La creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, la schiusura dei figli di Dio, l'apparizione dei figli di Dio, la venuta dei figli di Dio, l'illuminazione dei figli di Dio, aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Nel nome di Gesù ti devi schiudere, nel nome di Gesù ti devi apparire a questo mondo, devi rivelarti, devi portare la luce. Gesù ha detto: una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e nessuno accende una luce per metterla sotto il moggio, ma la mette lì affinché la appende nel muro, affinché possa fare luce a tutti coloro che sono in casa. Gesù ha detto: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. La parola perduto significa ciò che era completamente distrutto, morto, sfatto. Gesù ha detto: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Beati i mansueti, beati coloro che rinunciano ai propri progetti, beati coloro che rinunciano alla propria volontà, beati coloro che rinunciano ai propri sogni per afferrare i sogni di Dio, i progetti di Dio, per afferrare la volontà di Dio e portarla a termine e portarla a compimento con determinazione, perché loro erediteranno la terra e loro riusciranno a possedere la terra, a ereditare la terra e a influenzarla con il messaggio e con la rivelazione e l'insegnamento del regno di Dio. Alleluia. Quanto potrei stare su questo argomento per ore, ore e ore. Attraverso Cristo ci siamo ripresi la nostra identità. Attraverso Cristo ci siamo ripresi la nostra posizione di eredi. Attraverso Cristo noi abbiamo ripreso la nostra autorità per essere persone di influenza. Questo fanno i mansueti. I mansueti ereditano la terra e la influenzano con il messaggio del regno di Dio, con il messaggio della buona notizia del regno di Dio. Questo è ereditare la terra. Quando? La parola chiave è proprio ed è sempre quella: ora. I mansueti sono coloro che, lo ripeto, accettano la volontà di Dio senza contestare, senza resistere, senza fare opposizione. È chiaro che non è facile, non è una passeggiata, ed è chiaro che è qualcosa che non è sempre facile, però vorrei terminare con quella frase di Geremia bellissima, dove dice, dove fa questa dichiarazione che è sublime: tu mi hai persuaso, tu mi hai sedotto, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere, sedurre, poiché, perché? Perché tu sei più forte di me e hai vinto. Guardate la mansuetudine di quest'uomo quando diceva: non parlerò più, non dirò più niente, non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome. Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. I veri mansueti sono quelli che cedono alla volontà di Dio. I veri mansueti sono coloro che cedono di fronte alla forza di Dio che risiede dentro di loro, e nonostante in alcuni momenti potrebbero dimostrare chi sono, fare le loro vendette o utilizzare la loro autorità per i loro per i loro bisogni personali, per le loro cause giuste personali, sono persone che rinunciano ai propri diritti per vedere l'adempimento del piano di Dio adempiersi non solo nella propria vita, ma nella vita di quanti coloro beneficeranno di quella mansuetudine. Beati i mansueti di cuore. Perché? Perché essi erediteranno la terra. C'è qualcosa di straordinario che Dio vuole affidarti nuovamente. In questo momento sto profetizzando per la vita di qualcuno. C'è una posizione che Dio vuole ridarti. Sapete, quell'umiltà becera e religiosa e stupida che ha condizionato la vita di milioni di persone nell'arco dei secoli, dove no, noi vogliamo le cose umili, le cose alte, le cose grandi le lasciamo ad altri. No, Dio vuole metterti di nuovo in una posizione di governo. Dio vuole metterti in una posizione di autorità. Dio vuole metterti in una posizione nella tua azienda dove tu avrai la possibilità di influenzare la vita di altri. Non accontentarti di essere semplicemente un impiegato. Cerca di avere delle posizioni di influenza, cerca di avere delle posizioni di comando. La parola dov'è? La parola mondo. Cerca di influenzare la terra, quel posto dove Dio ti manda, con il cosmos di Dio, con l'autorità di governo di Dio, con il sistema di controllo di Dio, con la potenza che viene attraverso l'influenza, con l'influenza di Dio. Non sei di questo sistema, tu appartieni al sistema di Dio, e con il sistema di Dio tu puoi influenzare, governare ogni luogo dove Dio ti manda. Questo significa ereditare la terra, questo significa influenzare la terra, questo significa fare in modo che il regno di Dio, che il governo di Dio possa manifestarsi in tutta la sua potenza. Dio vuole ridarti delle posizioni che hai, alle quali hai rinunciato. Dio vuole che tu ti riprendi ciò che hai lasciato, ciò che in un momento di grande scoraggiamento magari hai abbandonato. Dio vuole che tu ritorni ad essere influente attraverso il sistema di Dio. Dio vuole che tu ritorni ad avere soldi, ad avere una posizione, a stare bene. Dio vuole che tu abbia visibilità. Dio vuole che tu possa essere in una posizione vista da altri, affinché tu possa avere la possibilità di influenzare questa terra con il mondo di Dio, con il sistema di Dio, con il governo di Dio, con l'autorità e il controllo dello Spirito Santo su questa terra. Amen. Padre, noi ti ringraziamo per come parli alle nostre vite, per come tu scuoti la nostra mente. Grazie perché ci rivolti come dei calzini. Grazie perché ci permetti di comprendere, di realizzare quello che è il tuo piano originale per la nostra vita. Per questo ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio, andiamo avanti in questo progetto. Oggi è 11, la prossima volta sarà il 18, sarà credo l'ultima lezione che faremo per quest'anno, a meno che probabilmente vediamo se riusciremo a fare qualche lezione anche dall'Africa. Voglio ricordarvi che il giorno 21, dal 21 al 29 dicembre saremo in Africa, passeremo il Natale lì. Quanti hanno desiderio di contribuire a questo progetto e a questa missione? Per favore fatecelo sapere con vestiti, con medicine, con le vostre offerte. Grazie per come ci sostenete, grazie per come pregate, grazie per come ci state accanto, grazie per come ci supportate e ci sopportate con tanta mansuetudine e con tanta pazienza. Grazie, ci rivediamo domani con la diretta. Da Catania, mercoledì da Palermo, giovedì dove saremo? Giovedì probabilmente a Reggio Calabria, venerdì a Bisceglie, sabato e domenica da Lecce. Una buona serata a tutti quanti voi e Dio continua a benedirci. Sii mansueto e influenza la terra nel nome di Gesù. Amen.